No, diceva ci sono dei temi che bisogna affrontare sempre. Uno di questi è la necessità, l'importanza del dialogo autentico. Poi ha cominciato a dire: se tu discordi di me, tu mi arricchisci. E comincia a riflettere su questa frase: se tu discordi di me, tu mi arricchisci. Dissenti.
Da me, dissenti.
Sì, se tu diciamo non la pensi con me, tu mi arricchisci. Mi arricchisci. Ecco. Poi diceva per esempio che se vuoi dialogare davvero, bisogna essere convinto che l'altro può offrirti qualcosa che tu non hai, e che dentro l'errore c'è nascosta qualche verità. Bisogna liberare l'errore dall'incrostazione, cioè bisogna liberare la verità dall'incrostazione di errore che non la fa apparire. Quindi era un artista del dialogo, credeva profondamente al dialogo. Vabbè, e ho pensato oggi di fare così, di leggere insieme a voi gli ultimi quattro versetti del Vangelo di San Matteo e cercare di ripensare a quello che abbiamo detto sull'Eldercamera a partire da questi versetti di San Matteo, proprio alla finale del Vangelo di San Matteo. Mi è capitato di pensarci in questi giorni, perché l'Azione Cattolica ce l'ha come programma per l'anno, no? E allora facciamo un po' la meditazione, la riflessione a partire da questo testo, che mi sembra un po' una griglia che raccolga quello che a partire da Eldercamera abbiamo cercato di approfondire. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, lo adorarono. Alcuni però avevano dei dubbi. Gesù si avvicinò e disse: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, perciò andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Sappiate che io sarò con voi sempre, tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Ok, è proprio la finale del Vangelo di San Matteo. Di San Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. La finale. Chiaramente la posizione di questi quattro versetti è strategica. È strategica perché sintetizzano il Vangelo di San Matteo. Subito dopo la risurrezione, Gesù ha questo dialogo con i discepoli. Prima le donne lo incontrano, alle donne dice: va a dire ai miei discepoli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E poi questi quattro versetti: gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, lo adorarono. Ok, gli undici discepoli sono 11, non 12, perché manca Giuda il tradito. Quindi sono 11, non 12. La chiesa a cui Gesù affida la missione è una chiesa strutturalmente mancante. Manca Giuda a ricordarci che la chiesa non è fatta di uomini perfetti.
Una domanda per delucidare tutti una cosa, ma io ho una testa che questi 11-12 erano una cosa, no?
Bravissimo, dopo vediamo.
Voglio chiederlo a tutti, perché io penso che anche tutti hanno la stessa domanda in testa.
Benissimo, lo chiariamo tra qualche secondo. Ma è importante che sono 11, non 12. perché la Chiesa è strutturalmente mancante. Cioè la Chiesa è santa per la presenza di Gesù, ma anche peccatrice, perché noi siamo peccatori, perché noi siamo deficienti, tra virgolette, siamo mancanti. Quindi la Chiesa è strutturalmente mancante. Ecco, una delle cose che Don Helder Camara ha fatto è amato profondamente la Chiesa, un amore per la Chiesa incredibile. Forse ha vissuto quello che dice San Paolo nella lettera agli Efesini. Dice così San Paolo: voi mariti amate la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, fino a sacrificare la sua vita per lei. Cristo ha sacrificato se stesso per fare in modo che la Chiesa, la sua Chiesa, fosse santa, per vederla senza macchia, né ruga, senza difetti. Ecco, Helder Camara ha vissuto questo amore profondo per la Chiesa, ha amato la Chiesa. La Chiesa, tuffata dalla testa ai piedi nel peccato, troppe volte chiusa in se stessa, isolata in una specie di egoismo escludente, l'ha amata per questo, ha fatto di tutto per renderla più bella, per renderla conforme al sogno di Cristo, lo sposo. E allora lui scriveva: la Chiesa vuole essere vista non più come una società perfetta, preoccupata di difendere i suoi diritti e i suoi privilegi, ma vuole presentarsi al mondo come il corpo di Gesù, il corpo mistico di Cristo. Invece di lasciare il laico senza voce, per creare un abisso tra laici e sacerdoti, la Santa Chiesa ci ha dato una lezione stupenda, presentandosi a tutti, laici, religiosi, vescovi e papa, come popolo di Dio in cammino. La Chiesa è Vangelo, non può non essere istituzione, ma l'istituzione è al servizio del Vangelo, è supporto all'annunzio della buona notizia. Non vogliamo una Chiesa trasformata in museo, paralizzata nel tempo. Non accettiamo più una Chiesa senza anima, senza cuore, senza entusiasmo e senza potere di affermazione, di diffusione della verità, bloccata nel suo dinamismo missionario. Ecco, un amore profondissimo per la Chiesa. Una Chiesa che è strutturalmente mancante, quindi è sempre reformanda, ha bisogno sempre di cambiarsi, di convertirsi. L'appello alla conversione si dirige a ciascuno, ma anche a tutti come comunità, a tutta la Chiesa, ad ogni comunità parrocchiale, ad ogni diocesi. È un appello costante alla conversione. Dobbiamo cambiare per essere sempre di più conformi al Vangelo di Gesù, a Lui. Ecco, quindi ha amato la Chiesa nella sua povertà e ha lavorato perché fosse più bella. E allora chiaramente quello che appare è una visione misterica, sacramentale della Chiesa. Cioè si ama la Chiesa perché la Chiesa è molto di più di quello che appare. È molto di più di quello che appare. E questo è importante ricordarcelo. Che la Chiesa nasce dalla Trinità, nasce dall'alto, non è qualcosa che scaturisce dal basso, non è una nostra organizzazione, non ce la siamo data noi come struttura, è qualcosa che invece nasce dall'alto, nasce dalla Trinità. E vuole nel tempo far sperimentare la Trinità, l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per ricondurre tutto, rituffare tutto in questo mistero della Trinità. Direbbe Bruno Forte nel suo libro La Chiesa nasce dalla Trinità, è l'icona della Trinità, torna alla Trinità e fa tornare tutta la Trinità. Ecco, è questa visione che ci fa amare la Chiesa. È questa visione misterica. Ma questa visione misterica sacramentale non è una visione ingenua. Ci fa anche guardare al nostro limite, al nostro peccato, al peccato che in un certo qual modo la allontana da questo ideale che è la ragione del suo vivere. Ecco, allora Elder Kamar lavora perché la Chiesa si svuoti sempre di più di se stessa, di ogni pretesa, perché la Chiesa si è sempre di più spoglia, povera, lontana dalla logica del potere mondano, per essere la trasparenza di Cristo Gesù, la presenza di Cristo Gesù. Allora, gli undici discepoli, ecco, non apostoli, nel Vangelo di San Matteo, discepoli, per ricordare che siamo tutti discepoli, uno solo è il Maestro, Cristo Gesù. Quindi i servizi non ci pongono l'uno al di sopra dell'altro, ma i servizi ci fanno vivere la fraternità. I servizi, in un certo qual modo, dilatano la fraternità, la rendono possibile, la incarnano, perché se no è soltanto un sogno, una chimera. Per questo discepoli, tutti discepoli. Rievoco quel passo in cui Gesù dice: non vi fate chiamare padre sulla terra, uno solo il padre vostro che ricevi, non fatevi chiamare maestri, uno solo il maestro. Ecco quello, cioè la Chiesa deve vivere questa fraternità, è un'utopia questa fraternità, in un certo qual modo Gesù viene a rompere, a spaccare anche la famiglia chiusa, no? Per far vivere invece questa esperienza di famiglia di famiglie, questa esperienza di fraternità che va al di là del vincolo del sangue. E le prime comunità riescono a vivere qualcosa di davvero utopico, no? Tra noi non c'è più giudeo e greco, schiavo e libero, uomo e donna, siamo uno in Cristo Gesù, lettera ai Galati. Quindi vivono davvero un'uguaglianza impressionante. Ecco, gli undici discepoli andarono in Galilea. Discepoli perché c'è sempre da imparare. Discepolo è colui che impara, è colui che non sa tutto, è colui che è sempre in ascolto. Ecco, questo è l'atteggiamento permanente di ogni cristiano e della Chiesa. Dobbiamo imparare. Non possediamo mai la verità, mai. Ne siamo posseduti. Nel momento in cui la possediamo, la perdiamo perché non è più la verità, è un idolo. E quindi la verità non la si possiede mai. Bisogna accoglierla sempre e di nuovo. Mai nelle nostre mani. Discepoli di Cristo. Ecco, è uno degli atteggiamenti, degli atteggiamenti di Albert Camus, no? Che imparava con tutti. Quel pezzetto che abbiamo ascoltato: se tu dissenti, se tu non la pensi come me, tu mi arricchisci. E quindi riusciva veramente a vivere la corresponsabilità, la collegialità. Anche come vescovo arrivava ad una decisione dopo aver ascoltato i consigli, i vari organismi di partecipazione laicale, presbiterale. Allora arrivava a dire la sua, ma maturava nell'ascolto. Poi è quasi un profeta del macroecumenismo, no? Sono alcuni che lo sottolineano. Ha vissuto esperienze di ecumenismo, ma anche di macroecumenismo, cioè di dialogo interreligioso, fortissime, perché lui veramente era convinto che bisogna imparare con tutti, avrebbe compiuto 360 gradi, senza mettere in discussione che Gesù è la verità. Questo non lo metterò mai in discussione, ma la comprensione di Gesù verità avviene in un dialogo aperto, 360 gradi. Cioè più tu dialoghi, più accogli Gesù la verità. E dialoghi con tutti. Gli undici discepoli andarono in Galilea. Ecco, andarono in Galilea, praticamente tutto comincia nella Galilea e li rimanda nella Galilea. È lì che devono incontrare il risorto. Allora la Galilea è la quotidianità, è il simbolo della quotidianità. Si incontra Dio nella quotidianità, si incontra Gesù il risorto nella quotidianità, nella ferialità, si incontra Gesù nella storia. Non c'è bisogno di fuggire dalla storia per incontrare il risorto. Gesù non si incontra soltanto nelle crisi mistiche, ecco, nei momenti specialissimi, si incontra nella quotidianità, nella ferialità, nella nostra storia concreta. Andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Ecco, nel Vangelo di San Matteo questo monte è il monte delle beatitudini, perché Gesù in questo primo discorso che fa, il grande discorso della montagna, sale sul monte, messosi a sedere, ammaestrava le folle. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. E così snocciola le beatitudini. Ecco, per incontrare il risorto bisogna salire sul monte delle beatitudini, bisogna vivere la logica delle beatitudini. E credo che è quello che è riuscito a fare questo uomo, cioè a vivere la logica delle beatitudini. La porta di entrata nelle beatitudini è questa prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, no? L'interpretazione che se ne è fatta lungo la storia è varia, sono libri e libri sulle beatitudini. Beati i poveri in spirito, oggi tendiamo a interpretarla così: beati quelli che si fanno poveri mossi, spinti dallo Spirito Santo, dallo Spirito che anima Gesù. Cioè, perché la miseria in sé non è buona, la miseria in sé non è buona, la miseria in sé disumanizza. Quindi non si può dire beati i miseri, beati i poveri, perché la povertà ti strangola, la povertà ti fa durare la vita. Direbbe Totò, tu la chiami dono questa infamità. Cioè una vita quando è troppo pesante, alla fine non riesci più nemmeno a percepirla come dono. Quindi beati i poveri non vuol dire beati voi che siete nella miseria, no, vuol dire beati voi che scegliete la miseria perché nessuno sia misero, che è diverso. Beati voi che vi spogliate per innalzare, per riscattare dalla miseria che abbruttisce. Beati voi che, mossi dallo Spirito Santo, riuscite a rinunciare per condividere, cioè vivete la condivisione. E questo è il senso che oggi si dà a questa beatitudine: beati i poveri in spirito. Perché, diciamo, per tanto tempo abbiamo pensato, beh, beati i poveri in spirito vuol dire beati quelli che, anche se hanno, non attaccano il cuore alle cose. E quindi diciamo che la povertà è interiore, cioè tu c'hai tanti beni però non attacchi il cuore. Ecco, questo in realtà sì, non riesce ad esprimere esattamente quello che Gesù chiedeva, perché, vabbè, se non si è attaccato allora perché non, perché non condividere? Anche perché queste beatitudini non si vivono isolatamente, si vivono come comunità. È una proposta per la Chiesa. Le prime comunità vivevano esattamente questo, tra loro non c'era chi aveva bisogno, perché mettevano in comune, perché erano attenti a fare un po' il pareggio, in maniera tale che nessuno fosse proprio nel bisogno, cioè soffocato nella sua vita, diminuito nella sua esistenza. Quindi beati coloro che si fanno poveri perché nessuno sia povero. Ecco, credo che Don Helder Camara ha vissuto appieno le beatitudini. Le beatitudini con semplicità, una per una, una per una, tutte le beatitudini. È l'uomo delle beatitudini. È un grande uomo, un grande cristiano, un grande vescovo perché ha vissuto le beatitudini. Cioè ha intuito che come cristiani non possiamo limitarci a vivere 10 comandamenti, dobbiamo andare oltre, vivere le beatitudini. Il discorso della montagna, tutto sommato, vuol proprio dirci questo. L'evangelista Matteo scrive ai giudei convertiti al cristianesimo e gli dice: guardate che Mosè è stato grande, ma Gesù è più grande. Mosè aveva lasciato la Torah, Gesù ci ha lasciato qualcosa che, diciamo, ci libera dal legalismo, qualcosa che è dono da accogliere, e per questa è vita che fluisce. Non più una regola che ci condanna, ma una grazia che ci redime. E quindi bisogna vivere lo spirito delle beatitudini. Ecco, Helder Camara intuisce questo, vive lo spirito delle beatitudini, vive le beatitudini. Per questo vede Gesù. Andarono sul monte che Gesù aveva loro indicato e lo videro, lo videro. Cioè, per vedere il risorto, per vedere Dio nell'uomo, Dio nella storia, per vedere il Dio incarnato, crocifisso e risorto, bisogna vivere le beatitudini. Chi vive le beatitudini vede Gesù, vede Dio. Helder Camara era uno capace di vedere Dio, cioè lo vedeva in quello che, nelle persone che incontrava, nella storia complicata che affrontava, ma lo vedeva. Per esempio, questo mi manchino tutte le presenze, mi manchino tutte le voci. Se la sabbia mi diventa sempre più, come si dice, molle, è molle sotto i piedi, e il freddo mi taglia la pelle e il vento si fa spesso più nitida, è la voce tua che mi dice: sono io, non avere paura. Era uno che vedeva il risorto nella complessità della sua vita. Solo oggi ho scoperto, anni di scuola, anni di vita tantissimi, e solo oggi ho scoperto che la croce è il segno più nelle addizioni di Dio. Cioè, uno che riusciva a vedere il risorto in quello che faceva, in quello che viveva, nelle persone, nella storia. Perché era salito sul monte delle beatitudini. Chiaro, sto brano ci ricorda anche che se uno vuole vedere il risorto bisogna che ascolta Gesù, ascolta il figlio, perché l'altro monte su cui Gesù è salito è il monte della trasfigurazione. Gesù sale sul monte della trasfigurazione, dialoga con Mosè e Elia, riflette la luce, cambia di aspetto, no? C'è con lui i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e gli fanno la proposta, facciamo tre tende. E Gesù praticamente gli ripropone invece di ridiscendere, una voce, è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo. Scompare Mosè e Elia, rimane lui solo. Ecco, questo brano è per dire che bisogna ascoltare Gesù, bisogna fare quello che lui ci ha detto, bisogna fare la sua parola. Se facciamo la sua parola, se viviamo il Vangelo, lo vediamo. Cioè, l'ascolto fa vedere. Il cristiano è uno che alla fine vede perché ascolta, vede perché attiva le orecchie, il cuore. Se uno ascolta Dio in Gesù, se uno ascolta la parola di Gesù, alla fine vede Gesù. E quello che Gesù ci ha detto, il suo programma sono le beatitudini. Ecco, per questo, diciamo, è interessantissima questa capacità di Don Elder di rimanere nella preghiera, di rimanere nell'ascolto, di rimanere in Dio, la veglia notturna delle due ore, tutte le notti. È questa capacità di ascoltare che fa vedere, che gli permette di vedere, che gli permette di vivere e vedere. Gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, lo adorarono. Ecco, la visione è il riconoscimento della divinità di Gesù, della sua signoria, della sua messianicità. Davvero lui è il Salvatore, è il Dio che ci ama e ci riscatta. Lo adorano. La parola adorare l'ha spiegata benissimo il Papa Benedetto XVI, no? Ai giovani, a Colonia. Adorare, portare alla bocca. L'adorazione è proprio comunione di respiro. È perdersi, è fondersi con l'amato. Ecco, questa è l'adorazione. È quello che Don Elder viveva costantemente nell'Eucaristia. E poi a partire dall'Eucaristia lo viveva in tutto quello che faceva, in ogni persona. Una volta c'era il Corpus Domini, la processione con lo stensorio per le vie della città di Recife, e Don Elder porta lo stensorio, chiaramente si accorge che tantissimi poveri, le favele della città, no? E allora fa una preghiera in cui dice: grazie Signore perché ti possiamo adorare presente nel pane, nell'Eucaristia, ma aiutaci a farlo per riconoscerti e onorarti in ogni uomo, specialmente nei fratelli e nelle sorelle più emarginati. Ecco, l'adorazione di Gesù che Don Elder fa, la visione del risorto, diventa anche in un certo qual modo adorazione dell'uomo, dell'essere umano, diventa amore per l'uomo, una passione infinita, e si confondono le due cose, no? Per cui, come il nostro Don Milani, che dice: scusa Dio se ho amato i giovani più di te, alla fine anche Don Elger forse ama le sue persone, i suoi fratelli, le sue sorelle, più di Dio, nel senso che le ama in Dio, cioè non c'è più divisione. Adorare il Signore vuol dire vivere questa passione d'amore per i fratelli e le sorelle a cui si è affidati come pastore. Come pastore. Lo videro, lo adorarono, ma avevano dei dubbi, ma alcuni dubitavano. In realtà il testo non dice alcuni dubitavano, dice quelli dubitavano. Quindi potrebbero anche essere tutti a dubitare. Lo videro, lo adorano e dubitano. È perché il dubbio non è tanto sulla identità del risorto. Il dubbio è sulla propria, diciamo, la propria risposta al Signore risorto. Cioè il dubbio è su loro, perché dubitano che possano vivere quella proposta che Gesù gli sta facendo, dubitano che possano camminare sulle acque, perché la stessa parola Matteo la usa quando Pietro coraggiosamente dice a Gesù che cammina sulle acque: fammi venire fino da te, vieni. E Pietro comincia ad andare sulle acque, cammina sulle acque, l'acqua si agita, affonda, e Gesù gli dice: perché hai dubitato, uomo di poca fede? Ecco, il dubbio di questi discepoli, il dubbio della Chiesa, se possa vivere questa proposta, la proposta di Gesù, le beatitudini, la condivisione, per vederlo e farlo vedere. Perché alla fine vedere Gesù vuol dire farlo vedere anche al mondo, diventare riflesso del suo volto, offrire il volto di Cristo, che è il volto di Dio, perché il mondo si incontri con la verità, con la libertà, con l'amore. Ecco, anche noi qualche volta dubitiamo, cioè alla fine facciamo fatica a consegnarci a questa utopia, facciamo fatica a consegnarci a questa proposta del Signore. Forse contiamo un po' troppo su di noi, contiamo sulle nostre possibilità, capacità, mentre il Vangelo non è più quello che noi possiamo fare per Dio, ma è lasciare che Dio faccia attraverso di noi. Gesù in un certo qual modo pone l'accento su quello che Dio fa per te, fa per me. Lui è il Dio che è venuto a fare per noi, e quindi a renderci capaci di qualcosa che non dipende da noi, ma che dipende da Lui. Gesù si avvicinò e disse: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra, perciò andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, Gesù trasmette alla Chiesa il suo stesso potere, che non è quello di dominare, ma è quello di servire. A me è stato dato ogni potere. Se Gesù vive qualcosa di assolutamente rivoluzionario, è quello di mettersi a servizio. Non ricerca il potere sugli altri, invece si mette a disposizione di tutti, si fa mangiare, letteralmente si fa mangiare. È un estroverso, uno che vive per, dimenticando se stesso, è uno che sta fuori da sé. Ecco, questa è la caratteristica di Gesù, la riassume nella lavanda dei piedi, nell'Eucaristia, nella croce. Gesù esercita il potere da Dio, cioè non per spadroneggiare, ma per liberare, per dare autonomia, per autonomizzare le persone. Questa è la maniera. Ecco, Gesù ha ricevuto il mio potere e lo trasmette alla Chiesa. Quindi la Chiesa non ha un potere per spadroneggiare, ha invece il potere di per servire, ha il potere per mettersi sotto, il potere per scomparire. Anche la Chiesa è chiamata a vivere in maniera estroversa, fuori di sé, dimentica di sé. Più si dimentica, più è se stessa. Questa è la logica che anche la Chiesa deve vivere. Tutto sommato l'esperienza di questo vescovo, di questa Chiesa, è proprio questa: la Chiesa che si spoglia, che esce da se stessa, che si perde. perché vuole essere a servizio. Semplicemente è solo questo, servizio. Mi è stato dato ogni potere, andate. Ecco, questo andare non è chiaramente solo geografico, è proprio simbolico. L'andare è l'uscire da se stessi per eliminare l'abisso che mi separa dall'altro, dal tuo. Questo è quello che deve dire la Chiesa all'interno, e questo è quello che la Chiesa propone al mondo. Con questa logica deve contagiare, uscire da se stessi, andare verso l'altro. Andate e fate discepoli. Interessante che l'obiettivo della missione non è fare i proseliti, l'obiettivo della missione è fare discepoli di Gesù, è discepolizzare, cioè è mettere tutti sotto questa proposta e affascinare con la logica delle beatitudini, e fare discepoli, e contagiare per lavorare, per moltiplicare gli agenti di trasformazione. Fate discepoli. Qualche traduzione dice fate discepoli tutti i popoli, qualche altra traduzione fate discepoli da tutti i popoli. Ecco, perché forse la visione che abbiamo oggi è che dobbiamo fare discepoli da tutti i popoli, senza avere la pretesa di far diventare tutti cattolici. È un po' diverso. Oggi si parla di missione, non più missione ad gentes, ma missione inter gentes, soprattutto in Asia, dove più forte è la presenza di altre religioni. Diciamo, il dialogo interreligioso è davvero la grande sfida. Lì cominciano a parlare di missione intergentes, cioè il problema è contagiare quella logica di Gesù in maniera tale che questa logica trasformi dall'interno la realtà umana. Cioè i discepoli devono essere il lievito che fermenta, nascosto fermenta la massa, devono essere il seme che sotto la terra muore, ma poi rinasce in spighe diverse, moltiplica i frutti. Cioè i discepoli devono essere la luce che illumina tutti quelli che stanno nella casa. I discepoli devono essere il sale che si confonde con la massa perché tutta la massa abbia sapore. Quindi è una missione, potremmo dire, non di conquista. Fate discepoli da tutti i popoli. Bellissimo. Infiltrare questa logica in ogni aspetto della vita umana, dentro la politica, nelle religioni, nella famiglia, nella struttura della società, nell'economia. Cioè infiltrare questa logica di Gesù in maniera tale che davvero questo contagio, stavolta positivo, sano, rivoluzioni dall'interno il mondo. Fanno discepoli da tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, battezzandoli e immergendoli nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, inzuppandoli in questo amore, facendogli fare l'esperienza dell'amore di Dio. Quindi prima di essere il rito, il battesimo, il sacramento, è in realtà la proposta di un'esperienza, inzuppare nell'amore di Dio, fargli sperimentare l'amore di Dio, la passione di Dio manifestata nella croce di Gesù, la potenza dello Spirito che ci libera, che riscatta la nostra bellezza e dignità. battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, insegnate loro non una teoria, non una dottrina corretta, l'ortodossia, ma insegnando loro l'ortobrassi, cioè un corretto comportamento, l'osservanza di tutto quello che io vi ho comandato, cioè lo spirito delle beatitudini, la logica delle beatitudini. Praticamente si parte dall'esperienza per tornare all'esperienza. E sappiate che io sarò sempre con voi tutti i giorni fino alla fine. Ecco, Gesù, in questo ultimo versetto, veramente libera i nostri cuori, perché non è che dobbiamo fare il posto suo. Lui non ci lascia. Lui vuole dirsi e darsi attraverso di noi, ma lui è presente. Io sarò con voi tutti i giorni sino alla consumazione del tempo, tutti i giorni. Quindi è una frase consolante. La Chiesa in fondo dovrebbe vivere un po' di più questa fiducia, affidarsi di più a questa presenza. Qualche volta, diciamo, mettiamo troppo l'accento su noi, sull'umano, allora la paura ci prende e cominciamo ad organizzare in maniera eccessivamente prudente, diplomatica, la nostra attività. La Chiesa deve vivere e perdersi in questa fiducia. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Quindi fare spazio a Lui, lasciare che Lui abbia la primazia, Lui, il vento dello Spirito. Oggi, per esempio, io credo che in questi momenti difficili viviamo la tentazione di, diciamo, di misurarci. Viviamo la tentazione di pensare una politica, tra virgolette, della nostra attività ecclesiastica senza respiro. Troppo su noi si eleggono i vescovi con certi criteri. Cioè, se invece si lasciasse più libertà allo spirito, magari i vescovi non vengono con lo stampino. Viene uno che è Tonino Bello, un altro che è Elder Cameron, un altro che... cioè, diversificati, perché sono espressione di diverse chiese, di diverse esigenze. Fidandosi dello spirito, è chiaro che avere una conferenza episcopale con persone di quella levatura vuol dire che tu c'hai persone che pensano, che mettono in discussione, che ti obbligano a ripensare, cioè è molto più difficile da amministrare. Avere invece degli episcopati un po' più normalizzati, un po' più omogenei, diventa più facile in questa complessità del mondo moderno. Però forse ci fidiamo di meno di Lui. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Non lo sostituiamo Gesù, lo significhiamo. È Lui che fa in noi, attraverso di noi. Quindi dobbiamo fidarci un po' di più di Lui. C'è una cosa che questo Elder Camara, questo uomo ha vissuto, è proprio questa fiducia senza limiti nei confronti di Gesù, dello Spirito Santo, questo abbandono, questa fiducia nell'uomo perché si fida di Dio, si fida dell'uomo perché si fida di Dio, si fida di questa promessa di Gesù: io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Quindi non c'è possibilità di prevaricazione del male sul bene. Come l'altra volta, dialoghiamo insieme, approfondiamo, chi vuole sottolineare qualcosa, domande.
Altro. No, no, no. secondo. Però ascolto.
Ma solo, Marco, solo per capire, tu hai detto che
ci ho ripensato perché io mi ha chiesto Luciano se presenta la figura di Don Pietro Casaldani. Siccome sono molto, diciamo,
però essendo un vescovo vivente, anche se ormai diciamo pensionato, forse senz'altro meno conosciuto di camera, magari se dici due parole può essere utile per.
Sì, è un'altra figura di vescovo, spagnolo di origine, Pedro Casaldáliga. Casaldáliga.
Don Marco, vuoi l'acqua?
Di lui ci sono libri tradotti in italiano. Quindi, per esempio, anche l'EMI ha pubblicato ultimamente un libro su Don Pedro Casaldáliga. Pedro Casaldáliga. Casaldáliga. Sì. Don Pedro Casaldáliga.
Senti, Don Marco, qui faccio una questione semplice. Molti che salutano da credenti praticanti saranno più sciocco, ma perché dici triti domando sempre sciocco la Chiesa e poi c'ha tanti beni, non so.
Beh, diciamo, alcune volte è un pregiudizio perché non riusciamo a distinguere bene quello che è ricchezza della Chiesa da quello che è patrimonio artistico, no? Per esempio, ci sono delle cose che sono patrimonio artistico e la Chiesa non può disfarsene. Sono il retaggio di questa nostra storia che è passata dall'impero romano. Momenti, diciamo, di conflitto all'inizio e poi di grande commistione. E quindi la Chiesa non può disfarsi di certe cose. È vero, Don Elder Kamar lo diceva spesso, che la Chiesa deve amministrare i beni in maniera evangelica, non li può amministrare come un'impresa e secondo criteri esclusivamente economici. Chiesa amministra i beni con i criteri evangelici. Non sempre la Chiesa riesce a fare questo. Per esempio, la Chiesa è appesantita da tanti beni e a volte, al posto di aiutare, impediscono la pastorale. Faccio un esempio semplicissimo. A Cagli, io sono al Duomo di Cagli. Il Duomo di Cagli in realtà non c'è niente oggi, perché l'Istituto per il sostentamento del clero ha espropriato tutti i beni delle parrocchie e li gestisce come un istituto unico diocesano. Però a Cagli c'è il seminario, l'ente seminario, e quindi agli occhi della gente moltissimi palazzi di Cagli sono della Chiesa, che loro non distinguono perché sono del seminario, perché sono dell'istituto per il sostentamento del clero. E allora dico, ma perché bisogna dare alla parrocchia se la parrocchia c'ha tutti sti, no? Quindi si fa fatica a dire, beh, questo in realtà non c'entra con la parrocchia, dobbiamo gestirci come fraternità e quindi condividere le spese, le nostre attività, perché quelli non sono beni proprio della comunità. Ecco, qualche volta i beni appesantiscono la Chiesa, ecco, dovremmo gestirli in maniera un po' più trasparente. Per esempio, non lasciarli lì a cadere, utilizzarli, a volte in maniera coraggiosa anche per opere di carità, perché rimangono bloccati, oppure sono gestiti con criteri economici giusti, ma, tra virgolette, troppo freddi. Allora il seminario ha ristrutturato un palazzo enorme, bellissimo, e adesso affitta i locali e gli danno dei soldi. Che poi sono utilizzati, ecco, ancora non si sa come, speriamo che... perché questo è il seminario, l'istituto per il sostentamento dei clero li utilizza per mantenere i preti, dovremmo gestire l'economico fidandoci un po' di più di Dio, della provvidenza, con criteri un po' più evangelici. Ecco, questo qualche volta ci blocca, quindi dovremmo essere un po' più coraggiosi. Loro lo sono stati. Elder Camara nella sua diocesi è stato coraggioso, cioè, per esempio, la terra che la diocesi possedeva l'ha data ai contadini per viverci. Si espropriava della terra, ci vivono. Loro sono, diciamo, più coraggiosi, sono stati più coraggiosi.
Vedono proprio lo spirito degli
antichi. Poi sarebbe lo spirito della prima chiesa degli altri, che abbiamo perso un po' tutti.
Se no bisogna fare una crescita spirituale, che insomma deve fare dei passi, deve vedere un po' più.
Nella nostra diocesi speriamo di riuscirci ad essere un po' più trasparenti. Anche i diaconi su questo potrebbero aiutare, perché i diaconi in un certo periodo della storia sono quelli che hanno aiutato anche l'amministrazione, nell'amministrazione dei beni, no? Dovremmo riuscirci nella nostra diocesi. Speriamo che il nuovo vescovo, speriamo col nuovo vescovo di rendere un po' più trasparenti le cose. Adesso sapete che c'è un economo laico, è Aldimiro Battisti, scusate, di Cucurano, un uomo
libero. Perché Cucurano vuol dire mai qualcosa di buono?
È un uomo molto retto, molto retto, quindi dovrebbe aiutare a rendere trasparente l'amministrazione della diocesi. Così si dovrebbe fare con l'istituto, e poi forse avere il coraggio di investire un po' dei nostri beni anche nella carità, non chiedere solo la carità agli altri, ma investirci anche qualcosa di nostro, per esempio la mensa, altre attività che stanno nascendo nella diocesi.
Lo diceva, no? Quello che era l'ex seminario, fate un'ala per ospitare i poveri.
Si può riproporre,
che era fastidio, i poveri danno fastidio.
Però si può riproporre questo discorso che dice Enzo, ma di utilizzare una parte almeno del seminario, che adesso diventerà la sede della Muria, per l'accoglienza, per la prima accoglienza, come a Cagli. Bisognerebbe che ci si ponga anche il segno della carità, della, o nel seminario, o in qualche bene che ci hanno, che ci abbiamo a Cagli. Non tutto, non tutto il palazzo, però il palazzo è grande, il palazzo del seminario.
No, io ti ho detto questo perché a me tocca molto spesso portare gli avvisi, faccio così la mia parrocchia, gli avvisi per le benedizioni con la comunità, l'avviso per il catechismo, perché c'è anche la cifra che serve all'inizio dell'anno per le spese di catechismo, per altre spese. Allora, questa gente mi guarda con quattro occhi, no? Allora io mi sono bella stufata.
Ecco, per quanto riguarda Don Pedro Casaldaliga, magari in un'altra occasione possiamo anche, intanto vi dico qualcosa, due pennellate, assomiglia molto a Elder Camara, la scuola è la stessa. Don Pedro ha vissuto di più il problema del latifondio e poi il problema degli indios, costantemente invasi e minacciati dall'ingordigia internazionale. È stato vescovo a San Felix do Araguaia, che è il nord del Brasile, per intendersi, verso l'Amazzonia, per tantissimi anni. Una cosa che ha fatto dal momento in cui è diventato vescovo, non è più tornato in Spagna. Ha scelto di, diciamo, vivere con loro, vivere per loro, non è più tornato nella sua terra.
In patria, eh? Non lo so, mi avete fatto qui sotto, in
patria. I segni episcopali li ha eliminati, la mitra e il bastone, e il pastorale, eliminati. perché secondo lui non esprimono quello che dovrebbe essere il vescovo, cioè sono anacronistici. Poi, diciamo, era un vescovo un po' tosto, non veniva alle visite ad limina. Ogni 5 anni i vescovi dovevano venire dal Papa per una visita ad limina, passare tutte le congregazioni, e lui non ci veniva perché diceva che questa visita era qualcosa di formale, voleva una relazione, diciamo, vera, autentica, di scambio di opinioni, di problemi. Sentiva il centralismo della curia romana.
Ma quanto è durato? Poco?
No, è durato tutto il tempo. Non è morto ancora, eh. Adesso 75 anni, 76. Oggi c'ha 79 anni. 4 anni fa ha lasciato il ministero, è succeduto un altro, un francescano, che adesso continua nella sua vita. Lui? No. In questo caso no. In questo caso no. E diciamo, qualcosa di bello, di proprio di questo vescovo è la memoria dei martiri di tutta l'America Latina. Lui sogna l'Amerindia, cioè sogna l'America Latina un po' più unita, riconciliata, per cui ha costruito una cappella per la memoria dei martiri, perché una chiesa che dimentica i martiri non è degna di vivere, e lui quindi aiuta nella memoria dei martiri di tutte le dittature, delle oppressioni, sono stati tantissimi laici, hanno cercato di fare un martirologio latinoamericano, ogni giorno, come il martirologio romano, ogni giorno ricordano i martiri conosciuti, a volte anche non conosciuti, dell'America Latina di tutti questi anni. È l'inventore di questo Aneo di Tucum, è lui il grande, diciamo, quello che l'ha divulgato per il Brasile. L'Aneo di Tucum è l'impegno a vivere, diciamo, senza dimenticare mai i poveri, è uno sposalizio con la causa dei poveri, con la causa degli indios, delle minorie abramitiche, cioè le piccole minorie che sperano contro ogni speranza. Questo lui l'ha diffuso nel giorno dell'entrata del nuovo vescovo, gli ha dato come anello di regalo al nuovo vescovo. Ha scritto una lettera bellissima a Giovanni Paolo II, una lettera bellissima. E questi testi sono accessibili, per questo bisognerebbe anche, diciamo, far circolare il materiale, sono accessibili anche in lingua italiana, perché lui è ancora vivente. Quindi è stato tradotto molto di lui. Anche lui è un grande poeta, un grande mistico, un grande poeta, ha composto messe, canti, libri di poesie bellissimi. Io, peccatore vescovo, mi confesso, sogno una chiesa vestita soltanto di Vangeli e sandali. Sogno una chiesa. Adesso mi sfugge. Non me la ricordo più, bisogna che la rileggo. Però ecco, poesie che poi sono diventate famose, vivono questa stessa capacità di coniugare la poesia, il sogno, la trascendenza e anche la capacità organizzativa, l'impegno con il politico, con il pratico. Sono uomini particolarmente dotati, carismatici. Minacciato di morte tantissime volte, ma non l'ha mai toccato, anche lui per la fama che ci ha minacciato di morte. Una diocesi complicatissima perché l'estensione geografica è enorme, bisognava fare viaggi a piedi, barchette, cioè veramente un uomo della gente. Anche lui sogna questa coordinazione in maniera tale che il grido dei poveri diventi più spesso, più sonoro, Quindi è inventore di iniziative, il grido degli esclusi di tutta l'America Latina. Il giorno 7 di settembre è il giorno della patria in Brasile, il giorno della Repubblica. In quel giorno sfilano gli eserciti, le guardie sulle strade. Dietro gli eserciti, gli esclusi. Molti sono, anch'io, tutte le volte che sono stato giù, ho fatto il grido, un grido dos excluidos. Dietro i cortei arriva poi il popolo delle comunità di base, il popolo della strada, i poveri, gli operai, dietro a manifestare, a gridare il bisogno di una vita più degna, la speranza di un mondo diverso, il proprio impegno, il grido degli esclusi. E il grido degli esclusi è diventato il grido degli esclusi di tutta l'America Latina. In un giorno, manifestazioni in tutta l'America Latina per evidenziare la presenza di questi esclusi. Ha scritto tantissimo Casaldáliga. Un libro che è diventato famoso è La spiritualità della liberazione, in cui rivendica che la teologia della liberazione non è sociologia, ma invece è animata da una profonda cristiana spiritualità, è animata dallo spirito di Gesù. E quello che, diciamo, porta avanti anche la causa di beatificazione di San Romero d'America. San Romero, il popolo lo chiama santo, e lui porta avanti la causa della beatificazione di Romero dicendo che è un martire gesuanico. Cioè, si dice, chi è martire? Uno che muore per Gesù. Lui dice, Romero è martire più ancora perché è morto come Gesù, cioè per la stessa causa di Gesù, il sogno della signoria di Dio che riscatta la vita, il regno di Dio, la causa dei più poveri, amati perché è tutt'uno con Gesù. E quindi, siccome c'è stata una discussione, è martire Romero? Ma lui non è morto, diciamo, per difendere la fede, ma è morto per causa della fede. E quindi, perché i martiri non hanno bisogno di miracoli, immediatamente sono santificati, elevati agli onori degli altari dalla Chiesa. Questa è la tradizione. Invece con Romero non è stato così, perché Romero era, diciamo, problematico da gestire, che ognuno se lo appropriava, anche le parti politiche, i partiti politici che ancora gestivano il Salvador. Quindi la Chiesa ha resistito, perché sennò non riusciva a sapere che cosa sarebbe successo anche dal punto di vista politico in quei paesi. Invece questi hanno rivendicato l'elevazione di Romero agli altari perché diventava un modello di impegno per tanti, per le chiese, di impegno per la causa di Gesù, di impegno a fianco dei più poveri, per la causa della giustizia. E Casaldáliga è uno di quelli che mantiene viva questa memoria, questo impegno. Scrive un'agenda dell'America Latina giorno per giorno, la commenta insieme a tantissimi altri. Ecco, una figura di grande rilievo, una figura profetica che scuote, anche chiede cose esigenti alla Chiesa istituzionale, alla Chiesa gerarchica, chiede dei cambiamenti profondi, per esempio nell'elezione dei vescovi, nei consigli della curia, nella curia romana, indica delle piste che potrebbero essere di grande rinnovamento. Figura scomoda, però è rimasto vescovo fino alla fine, tranquillo. Giovanni Paolo II ce l'aveva un po' questo episcopato, per questo nessun vescovo brasiliano era presente alla curia nel pontificato di Giovanni Paolo II, nessun vescovo brasiliano, perché, diciamo, non erano obbedientissimi, vivevano questa coscienza che devi essere corresponsabile, quindi non puoi tacere quello che, diciamo, lo spirito ti suggerisce per il bene di tutti. Questo senza togliere niente alla figura del Papa e al suo ministero. Ma non scimmiottavano il Papa, non dicevano il Papa ha parlato. Questo dicevano il Papa ha parlato, aiutiamolo a dire delle cose, diciamo, che riescano a leggere anche la nostra esperienza. Aiutiamolo, siamo corresponsabili con il Papa della Chiesa universale. Il Papa è il segno della, diciamo, il segno della collegialità di tutti i vescovi del mondo, no? È colui che aiuta e mantiene la Chiesa unita, ma non è che sostituisce i vescovi. I vescovi dovrebbero aiutare il Papa in questo esercizio dell'animazione della Chiesa universale. Per cui loro lo vivevano effettivamente, si sentivano corresponsabili, per cui non scimmiottavano il Papa, non ripetevano tutto quello che il Papa diceva, che è una figura così tosta, però bellissima. E Pedro Cardellaniga l'ho conosciuto, l'ho incontrato tante volte, perché era l'animatore dei grandi convegni brasiliani, delle SEPS, delle comunità ecclesiali di base. È veramente coinvolgente quando parlo, sono grandi oratori, sono capaci di contagiare con quello che credo.
Ti posso chiedere una cosa per colmare la mia ignoranza sulla teologia della liberazione? Io mi ricordo quando ero piccolo una rappresentazione anche di un Gesù Cristo che era stato rappresentato anche con un fucile dietro, un'immagine vecchia che ho. No, siccome adesso noi viviamo nel nostro mondo, non so poi in America Latina se ci sono derive, pericoli anche in questo senso, no? In cui si parla molto di Islam e che utilizza spesso termini come martire per la loro fede, chiaramente, che però va poi sfocia nella violenza. Ci sono stati dei pericoli, dei momenti in cui questa teologia della liberazione ha portato a dei malintesi, a dei presupposti, insomma, che potevano portare a una liberazione violenta, a un qualche cosa che poteva quindi abbracciare un'arma, abbracciare quindi a una liberazione, insomma, non poi proprio così cristiana?
Beh, all'inizio sì. All'inizio, negli anni...
Camillo Torres,
un prete rivoluzionario, ha abbracciato il fucile. All'inizio sì, perché la dittatura era violentissima. La dittatura era veramente impressionante. Allora loro dicevano,
questo purtroppo lo potrebbero forse dire anche dei paesi arabi, mi viene da pensare che tutte le volte io poi tendo a giustificare un pochettino tutti, allora mi viene da
diciamo che all'inizio lo dicevano, alcuni lo dicevano, perché il problema era così, si evidenziava, c'è una violenza strutturale, ok? E la struttura che pesa, che opprime, la reazione a questa violenza strutturale è la violenza rivoluzionaria. Ecco, tendevano a giustificare la violenza rivoluzionaria perché, diciamo, perché si metteva a rischio il bene principale, la vita, no? Per cui in alcuni momenti sembrava che non c'era via d'uscita, non essere, imbracciare le armi, resistere a quella violenza così pesante con la violenza. In realtà poi l'esperienza, diciamo, è stata limitatissima, perché all'interno del cristianesimo ha prevalso invece una logica diversa. Don Helder Camara è uno di quelli che difende la reazione alla violenza cristiana, è la moltiplicazione dell'amore, il perdono, mai la violenza. Quindi si fa strada un'altra pista, che è questa, diciamo, del resistere alla violenza con l'amore, non la violenza rivoluzionaria. Però in alcuni momenti c'è stato, ma perché era all'epoca, perché era pesantissima la dittatura, proprio veramente sono state delle stragi di migliaia e migliaia di persone innocenti, torturate, le torture più infami, violenza così pesante che sembrava che non ci fosse altra via d'uscita a non essere la reazione militare.
In un terreno come questo c'è un problema islamico in America Latina?
No. problemi islamici, no. La presenza dell'Islam è proprio è minima. No, si è fatta strada l'idea che tu muori per la verità, ma non ammazzi per la verità. Questa è la via cristiana. Tu sei disposto a morire per la verità, ma mai ad ammazzare per la verità. Perché se tu ammazzi per la verità, ammazzi la verità. Cioè l'annulli. Questo è il grande cammino. Quindi le comunità di base, la teologia della liberazione, ha poi trovato strade. Chiaramente erano anni complicati, pesanti. Qualcuno si è esposto anche scrivendo su questo, ma leggere questo fenomeno in maniera superficiale come il socialismo che si è infiltrato, le comunità di base come articolazione di cellule socialiste, questa è stata la reazione a volte
marginale,
si è diffusa, strumentale, falsa, strumentale, cinica. In realtà no, l'esperienza della teologia della liberazione è stata un'esperienza bellissima, ha dato tantissimi martiri, tantissimi santi, questi mistici.
Ma questi personaggi non vanno in questa bella chiesa,
un po' sì.
Perché se vediamo la storia di quegli anni, credo che la chiesa di Roma non è che alzasse molto la voce contro certe dittature. Per cui credo che questi personaggi, questi grandi uomini di fede, hanno dato molto fastidio.
Sì, sì.
Scusa, non c'è stato un pronunciamento della Chiesa
sulla teologia del Brasile?
Due.
Sì, due lettere. La congregazione ha scritto due lettere, una successiva all'altra, una più dura la prima. Poi siccome c'è stata una reazione molto forte, la seconda di questo, in cui si dice la teologia della liberazione in alcuni casi non solo è importante ma è necessaria, quindi si riconosce il valore e si mette in evidenza i rischi. I rischi sono questi che abbiamo detto, cioè l'orizzontalismo, il coinvolgimento politico partitario così acceso che poi alla fine sei dentro la mischia. Quindi in una logica di contrapposizione, di odio, di ostilità, sono le cose che abbiamo detto.
Chi è il Papa quando è stata condannata?
Giovanni Paolo II.
No, quando è stata condannata la vita.
Giovanni Paolo II.
Però sempre lui. Sempre lui.
Che era sempre perfetto per la
persona.
No, però se posso aggiungere su questo, io ricordo bene di aver letto entrambi i testi. Il primo testo faceva nella prima parte una descrizione della teologia della liberazione. Era una vera e propria macchietta, cioè una teologia della liberazione che è stata estremamente marginale, certamente non dei nomi famosi, da Botta, eccetera. Poi condannava quella teologia della liberazione, ma dico, nessuno di noi avrebbe dubbi a condannarla, perché sosteneva che Gesù, ma sì, forse era figlio di Dio. Era una descrizione di una teologia della liberazione totalmente inesistente, se non in parti estremamente marginali della vita, e quindi la condannava. I mezzi di informazione hanno detto che il Vaticano condanna la teologia della liberazione. In realtà non era vero niente, aveva condannato quegli aspetti estremamente marginali. Il secondo testo invece è un testo estremamente positivo sulla teologia della liberazione, sulla vera teologia della liberazione, perché la teologia della liberazione, per come l'ho conosciuta, letta, ascoltata io, è sostanzialmente quella che ci ha raccontato Marco attraverso queste figure. Questo a me sembra Vangelo, non è che cos'altro è se non Vangelo. Quindi anche questa visione che abbiamo attraverso la formazione di media informazione, che il Vaticano abbia condannato la teologia della liberazione, non è sostanzialmente vera, anche se poi è vero, questi santi vescovi, che voglio dire, se fossero giocatori di calcio sarebbero considerati il massimo, la Chiesa, questa è una vecchia abitudine della Chiesa, li mette sempre da parte, di crea un sacco di problemi invece che di additarli come esempi luminosi. Ecco, però sostanzialmente è avvenuto questo, Marco possa portare. Volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Vasca. Proprio Don Elder Campa faceva una distinzione molto bella e molto acuta sulle violenze. Diceva: noi in realtà ce la prendiamo sempre con chi di fronte a una situazione reagisce con la violenza diretta. Cioè, la violenza diretta è Camilo Torres, prete che prende le armi, entra nella guerriglia, poi viene ucciso, ecco il prete che. Ma in realtà, diceva Don Elder Campa, se io non sono d'accordo con Camilo Torres e non indico quella strada ai cristiani, in realtà la violenza vera, quella grossa, quella che non ci rendiamo conto, è quella violenza strutturale che produce fame, miseria, migliaia di morti, ecco, di quella non ce ne rendiamo conto perché non è la violenza diretta, non è che io prendo Lucio e lo uccido e rigenero. Ma è quella violenza che non è la che aveva devastato.
È un giorno prudiano.
Quindi Don Elder Campa ha aiutato molto a comprendere come la situazione dell'America Latina fosse sotto una pesantissima cappa di violenza strutturale, che poi Giovanni Paolo II, nella sollecitudine sociale, ha individuato proprio come struttura di peccato. Come struttura, non come singoli atti, ma un sistema politico-economico che di per sé è una struttura di peccato.
E Paolo VI arriva in un certo qual modo a comprendere la reazione armata quando soffoca la vita, quando non c'è altra, quando non c'è altra via d'uscita. Paolo VI, quindi erano anni complicatissimi. Anche Romero in un'omelia vede il suo popolo massacrato, decimato, c'è stata una strage di so quanti mila persone, migliaia e migliaia di persone, una strage proprio, e lui diceva: se non c'è altra via d'uscita, allora si capisce anche, in una omelia diceva, si capisce anche la violenza rivoluzionaria, perché tu vedi il popolo massacrato e non può rimanere inerme. Ecco, quelli erano gli altri. Oggi tendiamo invece a dire: beh, non paga mai, non paga mai. Anche Giovanni Paolo II ci ha aiutato, no? La violenza non paga mai, la guerra non paga mai, alla fine ci si ritorce contro. Però ecco, questo che adesso Luciano sottolineava è importante: condanniamo immediatamente la violenza, quella fatta con le armi, invece quella strutturale rimane un po' più nascosta, tendiamo a giustificarla. In realtà, se ogni 7 minuti un bambino muore di fame, e oggi c'è i mezzi per non farlo morire di fame, lo uccidiamo. E quindi questa lettura non la facciamo. Ma oggi ogni 7 minuti c'è qualcuno che nel mondo, eppure ci sarebbero i mezzi per sfamarlo. E allora c'è una corresponsabilità, c'è una violenza strutturale fortissima. Per la Chiesa con la Chiesa di una liberazione fa fatica. Adesso anche con John Sobrino, il teologo del Salvador, discepolo di Romero, cioè era teologo all'epoca di Romero, rimasto sempre all'Università Centroamericana, è stato notificato dalla Sacra Congregazione. Gli hanno detto: guarda che la tua cristologia c'ha dei problemini.
Tra l'altro era scampato alla strage in cui morì la Curia e gli altri, perché era attualmente in viaggio in Giappone, se no anche lui sarebbe morto in una strage. Però è curioso che tutte queste cose noi in Europa sappiamo poco niente. Sono morti diversi vescovi, decine, centinaia di sacerdoti, decine di migliaia di catechisti cattolici dagli anni 60 in poi in America Latina. Da noi non se ne è praticamente mai parlato. Cioè, io ricordo che quando c'erano così episodi nell'est, c'erano mezzi di informazione e parlavano dell'altro. La strage che è successa in America Latina negli anni dal 64 in poi è allucinante, che in Europa non se ne sia mai parlato.
Ecco, questo che Don Casaldani che cerca di fare, mantenere viva la memoria dei martiri, il martirologio latinoamericano. Sono veramente centinaia di migliaia di persone.
Questo è strano, perché neanche la Chiesa però mi ha dato notizia. livello ecclesiale, no?
A livello ecclesiale, praticamente i vescovi di quella sfornata di Demeter sono morti quasi tutti, grandissime figure negli ultimi, proprio in questi ultimi anni, tantissimi. L'episcopato latinoamericano e il brasiliano è quello fatto da Giovanni Paolo II, li ha fatti un po' con San Pino, cioè li ha fatti abbassando il livello, un po' più obbedienti, figure a volte mediocri, non nel senso di per squalificarli, ma nel senso di ha voluto che quell'episcopato che dava tanti problemi fosse un episcopato un po' più inquadrato, questo sostanzialmente. Effettivamente l'ha inquadrato, normalizzato. Adesso sono tutti con la gonna, tutti con il pastorale della mitra, tutti vanno alla visita del legno, un po' più inquadrato. E questo ha voluto dire anche un cambiamento del, diciamo, della pastorale della Chiesa latinoamericana. C'è stata un'evoluzione da Medellin 1968. Medellin è quella che affronta veramente il problema dei poveri, fa la scelta preferenziale dei poveri. E la conferenza episcopale della, di tutti, cioè la conferenza episcopale latinoamericana subito dopo il Concilio Vaticano II, quella veramente è quella che cambia la maniera di fare pastorale, impone un metodo diverso, vedere, giudicare, agire. Bisognava leggere la storia, leggere i fatti, rispondere a quello, proprio una rivoluzione. Poi Puebla avviene quando viene eletto Giovanni Paolo II, 1978. Giovanni Paolo II va, già lì comincia a, diciamo, a perdersi qualcosa di questa lucida scelta. Poi Santo Domingo, ancora più complicato, lì è proprio Roma che cerca di controllare la conferenza e poi adesso appare Sida. Quindi c'è stata praticamente questa evoluzione. Roma, il Vaticano, ha ripreso un po' il controllo di quell'episcopato, evitando alcuni problemi, forse però mortificando una voce potente che era queste intuizioni che potevano aiutare tutta la Chiesa. Quindi oggi prevale in America Latina, in Brasile prevale, si è dato spazio importantissimo ai movimenti, ai nuovi movimenti, il rinnovamento carismatico che occupa un po' proprio tutte le chiese, Comunione Liberazione, ma soprattutto il rinnovamento carismatico, che torna ad una visione spiritualista, forse a infantilizzare, bisogna obbedire, cioè ha rimesso i puntini sulla I, ma è una pastorale un po' più alienata, meno coraggiosa, meno profetica. Le comunità di base sono state un po' mortificate. C'è qualche comunità di base che funziona ancora in qualche zona del Brasile, ma sono sempre più mortificate. Non muore la speranza, perché quelle intuizioni sembravano e sembrano davvero produrre qualcosa di bello, quindi qualcuno li porta avanti. Certo che oramai la pastorale totalmente, cioè vista nel suo un quadro globale, non va più in quella direzione. In quegli anni era proprio quella, era la comunità di base che si moltiplicavano, c'erano gli inconsci delle comunità di base, il sinodo dei laici, una specie di concilio di tutte le comunità che decidevano il programma insieme ai vescovi e ai preti. I vescovi mangiavano con loro, quei laici, era un'esperienza di chiesa diversa. Quell'esperienza di chiesa, diciamo, è un po', ha ceduto il posto a qualcos'altro. Adesso io sono qui, ma vedere per esempio Elder Camara nella sua diocesi, distrutto tutto quello che lui aveva intuito, per esempio il seminario che Elder Camara aveva pensato, non voleva strappare i ragazzi alla miseria. Molti dei seminaristi vengono dalla miseria, per poi portarli in un seminario che li imborghesisce. Ma volete invece mantenerli inseriti all'interno del popolo, per cui i seminaristi lavoravano, vivevano a volte in seminari nella favela, cioè non voleva imborghesirli, perché sennò succedeva che, strappati alla miseria, in seminario non serviti, cioè diventavano borghesi, si staccavano dalla vita del popolo. Una volta preti volevano essere serviti, non serviti. Allora Elder Camara prova a vivere un seminario diverso, seminario chiuso, istituto teologico chiuso, cioè tutto quello che lui aveva pensato, quasi tutto, viene smantellato. Quindi c'è stata una politica durissima. Io nel mio piccolo, anche nella parrocchia di Camassari, i preti brasiliani che ci sono adesso si sono messi in contrapposizione al nostro lavoro. E quindi moltissime delle cose che noi avevamo pensato, qualche laico l'hanno allontanato, i più fastidiosi, i più...
Non
è mia, è di Elder Camara.